E accolgo Elisa Rossello. Buongiorno, benvenuta Elisa.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo di fare i conti con il passato e per la Svizzera spunta anche un passato coloniale, un tema, quello dei legami tra imperialismo e Svizzera che abbiamo già trattato in Alphaville, ma su cui sono emersi nuovi aspetti degni di attenzione. Perciò oggi viaggiamo indietro di esattamente 150 anni, andiamo a Bruxelles, qui nel 1876 il re belga Leopoldo II lanciava l'idea di creare un impero in una regione dell'Africa non ancora reclamata dai paesi europei. Aspetterà fino al 1885, alla famosa conferenza di Berlino, nella quale le potenze coloniali riconoscono ufficialmente la neonata colonia, chiamata Stato Indipendente del Congo, o anche, con un certo paradosso, Stato Libero del Congo. Da questo territorio, proprietà privata di Leopoldo II, proverranno alcune delle foto più raccapriccianti delle violenze imperialiste, le mani della popolazione locale mozzate per punizione. Alla fine, nel 1908, Leopoldo II dona la sua colonia al governo belga e nasce così il Congo belga, che oggi è la Repubblica Democratica del Congo, anche detto Congo Kinshasa, paese che ancora oggi non ha purtroppo ritrovato una stabilità tra attacchi delle milizie ruandesi, interessi internazionali per le miniere di quel coltan che fa funzionare i nostri telefoni e recentemente il ritorno del virus Ebola.
Sì, e cosa c'entra la Svizzera? Beh, nella costruzione dello Stato Libero del Congo fu coinvolta anche la Croce Rossa. Questo si apprende leggendo un capitolo del volume uscito per Edition Alphil, della Conférence Géographique de Bruxelles à l'état indépendant du Congo, 1876-1908. Traduciamo il titolo: dalla Conferenza Geografica di Bruxelles allo Stato Indipendente del Congo 1876-1908. I curatori sono Fabio Rossinelli, Jan van der Smissen e Ambroise Katambu Boulambo. Il nostro approfondimento quindi oggi parte dall'esempio dello Stato Libero del Congo per riflettere sul ruolo svizzero nell'imperialismo, sul processo di decolonizzazione e sul retaggio coloniale oggi. E in collegamento abbiamo proprio un curatore del volume, Fabio Rossinelli. Benvenuto.
Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è storico, docente e ricercatore di storia contemporanea nelle università di Losanna, Ginevra e Friburgo. E abbiamo ospite anche Cecilia De Marzis. Benvenuta.
Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ascolta.
Lei è avvocata internazionalista, ha svolto un dottorato sul diritto alla riparazione delle vittime di violazioni del diritto internazionale umanitario e nella sua attività professionale si occupa principalmente di ricorsi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Allora, oggi parliamo, lo abbiamo detto, di Repubblica Democratica del Congo, della sua storia, del colonialismo, però prima volevamo chiedervi qual è il rapporto, perché sappiamo che ce l'avete, con questo paese. Inizierei da lei, Cecilia De Marzis.
Sì, allora, il mio rapporto con il Congo è iniziato nell'estate del 2015. Io all'epoca ero una studentessa di giurisprudenza e ho avuto l'occasione di trascorrere 2 mesi a Bukavu, nella provincia del Sud Kivu, come componente del team legale di CAF Africa, un'ONG che si occupa di promuovere il rispetto dei diritti umani in Congo. E in particolare io ho partecipato alla fase di avvio di un progetto di riabilitazione psicologica a beneficio di persone vittime di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commesse da membri dei gruppi armati che erano e sono tuttora attivi nella regione del Sud Kivu. In particolare il mio compito nell'ambito del progetto era quello di raccogliere le testimonianze delle persone che si presentavano spontaneamente presso l'organizzazione e di analizzare il loro narrato per comprendere se gli atti che avevano subito fossero qualificabili da un punto di vista giuridico come crimini di guerra o come crimini contro l'umanità. Per me si è trattato di un'esperienza fondamentale a livello personale perché mi ha permesso di capire di che cosa parliamo quando parliamo di violazioni gravi dei diritti umani, di stupro come arma di guerra e quando parliamo di diritto di chi ha subito questo genere di violazioni ad ottenere giustizia e riparazione. Questo ha poi influenzato anche il mio percorso professionale.
Naturalmente ci torneremo, ma vorrei sapere anche da Fabio Rossinelli qual è il suo rapporto con il Congo.
Da prima è stato il Congo un terreno di studio, storico, perché nell'ambito della mia tesi di dottorato e di tutte le ricerche che sono andate assieme ad essa, la focale è stata portata nelle relazioni svizzero-congolesi del XIX secolo, quindi in piena epoca coloniale. Poi nel corso degli anni ovviamente l'orizzonte si è ampliato, il Congo è diventato anche un terreno di colleghi, un terreno di collaborazioni, un terreno di amicizie, principalmente a Kinshasa, a Bukavu, a Lubumbashi. E, ecco, tutta una rete che ho avuto gran piacere a rivedere giusto un mese fa, quando abbiamo potuto inaugurare, diciamo, il nostro libro tramite un vernissage a Kinshasa in aprile 2026.
Ecco, e poi ci ritorneremo a questa presentazione, ma per ora Fabio Rossinelli, rimaniamo con lei e immergiamoci subito in questo libro, da cui apprendiamo che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con sede a Ginevra, legittimò l'esistenza di una nuova sezione creata dal re belga nel suo Congo, cioè l'Associazione Congolese e Africana della Croce Rossa. Ecco, quale fu il ruolo di questa Croce Rossa congolese nella colonizzazione della regione?
Sì, questo è un capitolo nuovo, finora sconosciuto, tra virgolette, della storia del Congo leopoldino, nel senso che la Croce Rossa, sin dalla conferenza di geografia di Bruxelles del 1876, era un po' un mantra del monarca belga e della sua cerchia di stretti collaboratori. Era veramente l'istituzione umanitaria per eccellenza, una delle rare esistenti, che poteva legittimare sulla scena internazionale questa cosiddetta buona volontà di intenti nell'imperialismo leopoldino. Andiamo in Congo per civilizzare, andiamo per fare opere umanitarie e via dicendo. Detto questo, la Croce Rossa a Ginevra, il cui comitato internazionale si trova a Ginevra, si è applicata sin dal principio per assecondare, per compiacere queste mere espansionistiche del re dei Belgi Leopoldo II, e poi sul terreno in Congo le opere sanitarie che si sono sviluppate andavano tutte a beneficio del colonato bianco e in nessun caso a beneficio della popolazione autoctona locale. Questo è un esempio di cui parla il nostro libro e che quindi tramite la Croce Rossa si riferisce anche alla Svizzera. Il nostro libro, che è un collettivo di una ventina di autori e autrici provenienti dall'Africa e dall'Europa, in realtà mette la focale proprio un po' come sulla scia di questo caso svizzero, su tutta una serie di paesi e di istituzioni che si trovavano ai margini degli imperi. Penso all'Italia, penso alla Danimarca, alla Norvegia, penso al Sudan e all'Egitto, che erano sotto un protettorato formale ottomano, ma in realtà governato dai britannici. C'è tutta una costellazione di attori e di paesi storici a cui non si pensa mai quando si pensa alla storia coloniale del Congo, in cui tutto quanto è sempre ridotto un po' a una relazione binaria fra il Belgio e il Congo. Ecco, l'elemento nuovo che apporta questo libro, e di cui il caso svizzero è uno fra i tanti, è quello di aprire lo sguardo su delle realtà periferiche esistenti, delle realtà transnazionali o addirittura transimperiali.
Ecco, il colonialismo in Congo, il colonialismo leopoldino, è stato uno dei più violenti ed efferati. Ancora oggi abbiamo delle fotografie che provengono dallo Stato Libero del Congo, cosiddetto, che raffigurano lavoratori neri incatenati, frustrati, addirittura senza mani, che venivano mozzate per punizione. E tra l'altro si sapeva già all'epoca, proprio in questo periodo, io sto leggendo il diario di André Gide nel Congo francese, parla, dove insomma non erano proprio gentilissimi con gli indigeni, ma parla anche lui con una certa criticità del colonialismo belga. Ecco, all'epoca di tutto questo era a capo Leopoldo II, a cui il governo belga subentrò solo nel 1908, che però non fermò automaticamente le oppressioni, questo passaggio. Ecco, ma l'esempio ci suggerisce una domanda più generale Cecilia De Marzis, in quali casi un intero paese può essere giudicato responsabile dei crimini commessi da un suo solo cittadino, il re, oppure da tutto lo Stato? In quali casi la responsabilità individuale diventa collettiva e nazionale?
Mm-hmm. Allora, questa è una domanda davvero interessante, che si presterebbe a risposte da diversi punti di vista. Io mi limito al piano del diritto internazionale. Chiaramente non tutte le condotte individuali innescano la responsabilità internazionale dello Stato. La responsabilità dello Stato scatta quando le condotte dell'individuo sono attribuibili allo Stato secondo le norme pertinenti di diritto internazionale consuetudinario. In particolare ci sono due casi che vengono in rilievo, secondo me, ai fini del nostro dibattito. Il primo è quello in cui l'individuo sia un organo dello Stato che agisce in tale qualità, anche se eccede le proprie competenze o se contravviene alle istruzioni ricevute, per cui lo Stato non può nascondersi dietro al fatto che l'individuo non ha rispettato le istruzioni che aveva ricevuto, per escludere la propria responsabilità sul certo. piano internazionale. Una seconda ipotesi è quella in cui l'individuo agisca su istruzione dello Stato o sotto la direzione o il controllo effettivo dello Stato. Allora, mi sembra che in linea generale non vi siano particolari difficoltà legate all'attribuzione dei crimini coloniali alle ex potenze coloniali, se consideriamo che si tratta di atti che sono stati commessi da organi dello Stato o da privati che agivano con l'autorizzazione sotto la direzione e il controllo dello Stato. Peraltro le regole sull'attribuzione delle condotte, a differenza di altre regole di diritto internazionale, erano già accettate, almeno nei loro elementi essenziali, all'inizio del XX secolo, quindi in questo caso non si pone un problema che invece viene spesso in rilievo con riferimento alla questione della responsabilità per i crimini coloniali. Non si pone un problema di applicazione retroattiva di norme che si sono formate in un momento successivo rispetto ai fatti.
Ecco, Fabio Rossinelli, trasponiamo sempre questo tema tra responsabilità individuale e collettiva alla Svizzera, perché nel capitolo di cui è coautore, dedicato alla Croce Rossa nello Stato Libero del Congo, c'è un protagonista in particolare, cioè Gustave Moynier. Ecco, il suo sostegno anche concreto a Leopoldo II, in quanta parte è una scelta individuale sua e quanto invece rispecchia uno schieramento politico nazionale?
E dobbiamo fare, per rispondere a questa domanda, un po' la part des choses, come si dice in francese. Gustave Moynier in sé è qualcosa di oramai abbastanza ben documentato, si è mostrato essere un fedele alleato di Leopoldo II.
Spieghiamo brevemente anche di chi si tratta, magari, perché forse i nostri
ascoltatori. Gustave Moynier è stato il cofondatore della Croce Rossa e nonché presidente per i primi 30 anni, grosso modo, della Croce Rossa, quindi un filantropo molto in vista a livello internazionale. E lo stesso Gustave Moynier è poi stato un fedele alleato, dicevo, di Leopoldo II nelle questioni coloniali relative al Congo. Quindi da questo punto di vista è una figura molto dibattuta, molto criticizzata a livello storiografico, anche per via del fatto che rimangono molte zone d'ombre, che i documenti d'archivio non sono ancora state in misura di dimostrare totalmente. Dicevo, una figura emblematica, una figura con un passato molto critico. E adesso la domanda che è stata posta è quella: ma è stato il cittadino Gustave Moynier che si è dato molto per sostenere Leopoldo II? Possiamo trasferire questa sua responsabilità a priori individuale, forse, a una collettività più ampia? Per me la risposta non ha grandi dubbi, la risposta è sì, perché nel caso della Croce Rossa non era l'unico a operare in favore di Leopoldo II, non era un'impresa privata, era un'impresa tra virgolette parapubblica, gestita da un collettivo di notabili, in questo caso di Ginevra. Ricordiamoci anche che la Confederazione, quindi lo Stato, come garante delle convenzioni di Ginevra, ha potuto dare il suo avallo a tutta questa operazione. E chiudo dicendo che la Croce Rossa è un esempio specifico dell'implicazione svizzera nel colonialismo in Congo, ma a parte la Croce Rossa abbiamo tutta una serie di attori, fra cui degli emigranti mercenari, fra cui gente del mondo degli affari, fra cui gli scientifici, le società di geografia, gli esploratori e quant'altro, che anche dal canto loro diedero man forte, sempre con il supporto più o meno attivo e tacito dello Stato, a queste operazioni leopoldine, tra virgolette, in Africa centrale. Quindi, secondo me, sì, la responsabilità, pur non essendo un giurista, ma non può essere ridotta ai singoli individui.
Ecco, ma Fabio Rossinelli, mi permetta allora di precisare, di chiederle una cosa che riguarda invece quanto la Svizzera e gli svizzeri in generale, rispetto ad altre potenze considerate coloniali per eccellenza, la Francia o l'Inghilterra, sono stati coscienti di questa del colonialismo, del coinvolgimento anche del nostro paese nel colonialismo, in quella che veniva definita allora missione civilizzatrice, e noi oggi fortunatamente mettiamo questa espressione tra mille virgolette, cioè quanto la Svizzera era cosciente del ruolo che comunque avevano istituzioni, associazioni, gruppi come la Croce Rossa in questo processo di colonizzazione.
La coscienza era pura e cristallina, cambiava un po' il paradigma nel vedere le cose. Vi faccio giusto un esempio. Numa Dro era negli anni 1890, era il consigliere federale alla testa del Dipartimento degli Affari Esteri, quindi qualcuno che dal punto di vista dello Stato era abbastanza implicato in questo genere di relazioni internazionali fra la Svizzera e il resto del mondo, in questo caso il mondo coloniale. E in più di un discorso pubblico tenuto davanti a platee molto importanti con i rappresentanti delle elite occidentali e via dicendo, Numa Dro rivendicava fieramente, appunto nei suoi discorsi pubblici, che la Svizzera, pur non avendo un accesso al mare, quindi pur sprovvista di colonie proprie, nel senso amministrate dallo Stato, la Svizzera era un popolo ed era un paese di colonizzatori. Dicevo, la coscienza c'era, era pura e cristallina, cambiava il modo di vedere le cose. Tutti quanti erano iscritti in Europa in questa visione, quasi tutti, perché le eccezioni ci sono sempre state nella storia, quindi un modo altro di vedere le cose era comunque possibile, ma la stragrande maggioranza delle persone, delle istituzioni, vedevano nel colonialismo qualcosa di buono, qualcosa di legittimo, addirittura qualcosa di doveroso. Ora che oggi dobbiamo andare a riscavare questi fatti e a fare della sensibilizzazione pubblica, tra virgolette, per dire ascoltate cari concittadini, care concittadine della Confederazione, pure la Svizzera ha avuto un passato coloniale, è qualcosa di molto interessante anche dal punto di vista sociologico, rientra un po' in quella che noi chiamiamo l'amnesia coloniale, il fatto di aver deliberatamente voluto dimenticare questo passaggio, questa fetta, questa che non è una parentesi, questa fetta di storia svizzera che pure esisteva e pure era riconosciuta come tale all'epoca dei fatti.
Cecilia De Marzis, torniamo al Belgio, abbiamo parlato quindi di coscienza nazionale. Ecco, il Belgio finora come ha affrontato il proprio passato coloniale?
Allora, il Belgio ha fatto un passo importante, almeno che pareva tale all'inizio nel 2020, quando ha istituito una commissione parlamentare composta da 17 membri di diversi partiti politici con il compito di fare luce sulle violazioni commesse durante il periodo coloniale, sia ai danni della popolazione civile che a fini di sfruttamento economico delle colonie e di considerare le misure di riparazione adeguate. La stessa risoluzione con cui è stata creata la commissione ha istituito anche un comitato scientifico composto da 10 esperti incaricati di fornire alla commissione degli elementi utili al fine di assumere le sue decisioni, focalizzandosi sull'indagine storica e sullo studio della relazione tra colonialismo e razzismo. Il rapporto del gruppo di esperti è stato pubblicato nel 2021 ma la Commissione non è riuscita a raggiungere l'accordo politico necessario a dare seguito, fra le altre cose, alla raccomandazione che era stata espressa dal Comitato Scientifico di formulare delle scuse ufficiali alle vittime. E questo chiaramente è stato, questo, insomma, è stato percepito con grande sfavore dalle vittime dei crimini dai loro discendenti, perché insomma si era creata tanta aspettativa rispetto all'istituzione di questa commissione. Sono state espresse è stato espresso del rimpianto, regret, ma naturalmente l'espressione di rammarico, di rimpianto per ciò che è avvenuto nel passato non equivale all'assunzione di una responsabilità giuridica per le violazioni commesse. E quindi questa commissione, che era pioneristica, il primo esempio di commissione di questo genere, istituita per fare luce sui crimini commessi da un paese nel proprio passato coloniale, al fine ha deluso le aspettative, non si è arrivati all'espressione di scuse ufficiali, che sono una delle forme di riparazione previste dal diritto internazionale. Nemmeno il Belgio ha assunto degli impegni concreti in materia di riparazione. Se posso aggiungere una cosa, invece un segnale molto, molto interessante, molto importante, anche se vedremo quali saranno poi le implicazioni pratiche, è venuto recentemente dagli organi giudiziari belgi. Proprio venerdì scorso la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che era stato proposto dallo Stato belga contro una sentenza del 2024 della Corte d'Appello Civile di Bruxelles, che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione di 5 donne vittime di crimini contro l'umanità commessi in Congo tra il 48 e il 53. Lo Stato belga, nell'ambito di questo giudizio, aveva sostenuto di non poter essere chiamato a rispondere per condotte che all'epoca in cui erano state commesse non erano configurabili come crimini contro l'umanità. Viceversa, la Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione in Belga hanno invece ritenuto che gli atti che venivano contestati al Belgio costituissero crimini contro l'umanità, sicuramente a partire dal 1946, e quindi ha condannato lo Stato a riparare le vittime.
Fabio Rossinelli, siamo in chiusura, però volevamo tornare sulla serata di presentazione del vostro libro. Come detto, si è tenuta a Kinshasa e, oltre alla presentazione del libro, c'è stata anche una tavola rotonda con delle figure di autorità del governo e ambasciatori stranieri, sempre durante la serata. Ecco, perché è stato scelto questo luogo, nonostante il libro sia stato concepito comunque in Svizzera e sostenuto dal Fondo Nazionale? Ecco, perché scegliere di farlo, di presentarlo a Kinshasa, e perché con una tavola rotonda con delle figure politiche?
Sì, il motivo alla base di questa scelta è prima di tutto che si tratta di un libro collettivo, dicevo, scritto da un autorato che attinge a vari punti geografici in Europa e nel Congo. Quindi è stata un'opera condivisa, che è stata presentata dal moderatore a Kinshasa come un'opera afro-europea di storia. L'idea quindi di andare nel paese fonte, perché il libro parla del Congo in una sua configurazione precisa, che era lo Stato libero del Congo di Leopoldo II, ma a cui anche i congolesi stessi, la popolazione e le istituzioni del Congo precoloniale hanno contribuito fra collaborazione e resistenza. Ecco, tutto questo meritava comunque di essere presentato nel paese su cui abbiamo lavorato e da cui proviene questa storia. In secondo luogo, rientra anche in un passo, in una démarche metodologica, quella di decentrare un po' le prospettive e, nell'ambito della storia e più in particolare della storia coloniale, cominciare un po' a lasciare da parte questa produzione molto concentrata in Europa, molto concentrata a Bruxelles piuttosto che a Parigi, che a Londra o a Stanford o a Cambridge o dove non so, per appunto andare fisicamente, fare lo sforzo di includere, di essere più inclusivi e di collaborare con i nostri partner del sud globale, facendo questo tipo di operazione che ancora troppo poco spesso viene fatta.
Fabio Rossinelli, siamo veramente in conclusione, dunque in 30 secondi, però mi sembra importante. Abbiamo sentito che il Belgio comunque ha messo in piedi un comitato scientifico per elaborare delle scuse. Ecco, la Svizzera dovrebbe fare lo stesso, dovrebbe chiedere scusa, pensare a delle riparazioni, come ha fatto per esempio chiedendo scusa agli Jenisch, che potremmo definire questa una forma di colonizzazione interna. Ecco, secondo lei, Fabio Rossinelli, brevemente, perché abbiamo 30 secondi.
Certo, penso che a termine l'obiettivo politico ed etico sia anche questo. Per poter però parlare di responsabilità e quindi di scuse o addirittura di riparazioni, occorre continuare comunque nel mondo della ricerca, in questo tipo di ricerca condivisa e comune, ad esplorare tutta una serie di fattori che ancora rimangono in penombra e che non sono stati studiati, perché soltanto con conoscenza di causa che si può arrivare a un risultato provato dalla scienza, in questo caso dalla scienza storica, e non soltanto a delle proclamazioni militantistiche o altro.
E quindi grazie mille ai nostri ospiti di oggi, Fabio Rossinelli e Cecilia De Marzis, grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a te, Elisa.
Grazie.
Rete 2.